No, io sono Sergio Cecovini, presidente da poco del Circolo della Cultura delle Arti. Prima c'era Guarnieri per 8 anni. Lo saluterei se lo vedessi, non lo vedo, non lo saluto. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione a questo incontro col professor Gianfranco Ellero, noto, illustre storico,
sulla prima,
e profondo conoscitore del Friuli, sua terra d'origine, di cui valorizza assiduamente l'identità, la lingua e le tradizioni. Ci intratterrà questa sera su Pasolini, l'autonomia friulana, nel quadro tra l'italiano e l'europeo, anche con riferimento alla lezione di Carlo Cattaneo. Noi dobbiamo questa serata al professor Elvio Guagnini, figura eminente della cultura triestina, critico e saggista, che ha promosso questo incontro anche nella sua qualità di direttore della sezione letteratura del Circolo Cultura. Fungerà da moderatore. Io lo prego quindi di prendere la parola senz'altro e di avviare la serata. Grazie.
Grazie.
Grazie al nuovo presidente, e sono molto felice che ad aprire la serata sia lui, appunto, in questa nuova veste, un amico, un uomo di cultura che certamente farà continuare e anche crescere questo sodalizio. Allora, io vorrei intanto dire una cosa preliminarmente, che quando questa conferenza era stata ideata alla fine di una delle due conferenze su Pasolini che avevamo fatto negli ultimi anni su diversi aspetti del Pasolini poeta, il Pasolini saggista, letterario e anche il paesaggio di Pasolini. Avevamo anche proiettato un film su questo argomento, e l'anima di queste serate, in cui erano presenti altri studiosi di Pasolini, era una nostra amica comune, che era Angela Felice, che è stata anche allieva della nostra università, ha fatto anche un dottorato qui a Trieste, insegnante, figura dominante anche nella storia del teatro friulano recente, e soprattutto poi negli ultimi anni presidente della Fondazione Pasolini di Casarsa, e devo dire animatrice di una grande attività di ricerca intorno a Pasolini che ha dato vita, perché alcuni volumi devono ancora uscire, a una serie di libri pubblicati dall'editore Marsilio proprio su diversi aspetti dell'attività di Pasolini. Nell'ultimo convegno, anzi nel primo di un convegno in due tappe, in due momenti, in due atti che si svolgeva a Casarsa, dopo la mia relazione ce ne doveva essere una del professor Ellero, che però in quell'occasione non era potuto venire.
Ammalato.
E devo dire, avevo ammirato moltissimo Angela Felice per la sua capacità straordinaria di non solo esporre o leggere, ma addirittura di esporre per conto suo la relazione del professor Ellero, aggiungendo tutta una serie di cose. Purtroppo Angela Felice non c'è più, siamo rimasti tutti folgorati appunto da questa scomparsa, appunto proprio pensando alla sua grande vitalità, alla sua capacità anche di animare e di spingere anche gli amici agli studi, e anche qualche volta di costringerli, come devono saper fare i veri animatori culturali, che addirittura nei casi dei migliori di questi operatori culturali sanno inventare dei temi e dare dei temi come si danno a scuola, e magari ottenere dei buoni temi e stimolare nuove attività di ricerca. E per questo volevo ricordare Angela Felice questa sera, volevo ricordare anche l'occasione in cui era nato questo tema, proprio perché ero rimasto molto colpito da una serie di affermazioni di Gianfranco Ellero e di Angela Felice che toccavano questo tema dell'autonomismo friulano, che è un tema naturalmente molto, molto sentito, molto vivo, molto acuto, anche pungente direi da un certo punto di vista, e non di rado anche suscitatore di polemiche reciproche, appunto. Mentre è un tema molto complesso, appunto, che ha delle radici anche complesse, e in particolare quello che mi aveva colpito era, come dire, questo discorso su Pasolini e sull'origine letteraria e filologica dell'autonomismo pasoliniano, che, attenzione, è nato come fatto letterario, ma poi ha avuto dei risvolti non solo letterari, sì, anche letterari, certamente, ma anche dal punto di vista politico poi il discorso si è sviluppato in diverse direzioni. Diciamo, dal punto di vista letterario, certamente il fatto che Pasolini affrontasse il tema del rapporto tra lingua, dialetto, tra friulano e lingua nazionale è stato suscitatore in Friuli non soltanto della continuazione di una serie di polemiche che Pasolini stesso aveva condotto nei confronti delle scritture dialettali nate e cresciute all'ombra del campanile, quindi minori, quindi fatti letterari, quindi non fatti positivi di crescita, ma fatti semmai di conservazione proprio anche culturale. E questo è un elemento importante che poi in qualche modo si rifletteva anche sull'idea politica che Pasolini poteva nutrire nei confronti del tema dell'autonomia. Per cui mi ricordo che alla lettura, ancora tanti anni fa, sono andato a rileggermi cose che scrivevo ancora negli anni Ottanta su questo tema, leggendo allora, perché allora si parlava poco dei quaderni romanzi, degli almanacchi, degli Strolligut, eccetera, di Cadalaga e così via, cioè tutte quelle riviste che un Pasolini, uscito nel 1945 dall'esperienza della guerra e con quali ferite la morte del fratello, poi compie a sua volta una parabola politica straordinaria, di straordinario interesse anche da un certo punto di vista, fino, sappiamo benissimo, fino a quella conclusione dell'esperienza friulana che poi lo porterà a Roma e lo porterà anche a imboccare altre strade. Però in quegli anni scrive tutta una serie di articoli che riguardano il Friuli, l'autonomismo e così via, che sono articoli forse secondo me ancora da studiare, ancora da approfondire. Proprio ne ho riletti alcuni che adesso voi trovate in uno dei volumi, quello dei saggi, anche dei saggi politici, nei meridiani di Mondadori, appunto dedicati a Pasolini, che sono estremamente interessanti proprio perché danno un'idea dell'autonomismo forse diversa da quell'idea un po' gretta, stretta e così via che alcuni si sono fatti, eccetera. Per cui leggendo questi testi è chiaro appunto che la conoscenza di Cattaneo in qualche modo incideva, o perlomeno che c'era anche una forte affinità tra certi aspetti del pensiero di Cattaneo, che non è un pensiero a faccia unica, è un pensiero a più facce, proprio perché Cattaneo tra gli anni 40 e gli anni della morte appunto avrà occasione, ma in seguito proprio i fatti politici che si susseguono, forse un Cattaneo repubblicano che non voleva venire a patti in nessun momento, anche quando gli altri lo facevano, con la monarchia, e che infatti morirà in esilio, va bene, è una storia molto drammatica. E purtroppo devo dire l'Italia ha più simpatia per i poeti che per gli scienziati. Ecco, Cattaneo non era certamente un idealista, era certamente un illuminista che si era portato dietro una traccia dell'illuminismo e della cultura scientifica nel cuore dell'Ottocento romantico, e non voleva assolutamente accedere alle pressioni, come dire, idealistiche, proprio in nome di un rigore di tipo scientifico, ma che era un rigore anche di tipo politico di fronte ai fatti, pronto però a rinunciare anche a questi suoi principi nei momenti in cui, come dire, il paese chiamava e quindi era necessario anche prendere delle decisioni ferme. E direi anche in un certo senso un uomo proiettato in Europa nel momento in cui coltivava fortemente l'attrazione nei confronti della propria regione, del proprio territorio d'origine. Qualcosa di simile a quello che troviamo in un Pasolini, mi ricordo, il quale diceva appunto: il mio amore per l'Italia è fortissimo quanto lo è l'amore per questa terra, che poi era anche la sua, va bene naturalmente, ma naturalmente poi arrivava alla conclusione: bisogna guardare sempre a orizzonti sovranazionali, non bisogna mai cedere al nazionalismo. E nazionalismo per lui era sia il nazionalismo nazionale sia il nazionalismo locale. Ma allora, scusate, mi pare un tema molto bello questo, un tema che forse la saggistica su Pasolini non ha approfondito, tra le tantissime cose che si sono dette di Pasolini. Ecco perché mi aveva colpito questa relazione che Ellero Gianfranco aveva mandato per iscritto a questo convegno pasoliniano, e che io speravo che questa sera a illustrare fosse lui assieme ad Angela. Angela purtroppo non c'è, la ricordiamo perché è sempre venuta anche al nostro circolo con grande entusiasmo, e do la parola a Gianfranco Ellero. Grazie.
È stato emozionante, devo dire, per me venire stasera fin qua, perché la prima volta che arrivai a Trieste era il 22 ottobre del 56. E percorrendo le rive seguivo un treno che passava sulle rive e andava dalla stazione della Meridionale verso il porto industriale. Quindi ho ritrovato le rotaie sotto nel parcheggio delle auto e mi sono ricordato questa anticaglia, insomma. E quindi voglio dire che amo Trieste da molto tempo, ecco. Anche se non la frequento come forse meriterebbe, perché ho altri impegni. Parlare di Carlo Cattaneo, dunque mettiamo due paletti, 1801-1869, ecco, tanto per capirci, significa in realtà pensare a un'Italia che poteva essere e non fu. Lui voleva un'Italia federale, come abbiamo sentito, dirò di più, voleva un'Europa federale guardando avanti, ma fermiamoci all'Italia, e la voleva governata dalla razionalità prodotta dalla cultura della diversità, dalla cultura del confronto, dalla cultura quindi anche della tolleranza. Basti dire che ricorre proprio quest'anno il 100, dunque mi pare 80esimo anniversario di fondazione della rivista da lui fondata, il Politecnico. E lui la immaginava come una specie di parlamento tradotti tra scienziati, tra letterati, filosofi, per il bene comune naturalmente. Doveva essere, forse lui pensava addirittura, superiore ai parlamenti nazionali, sabaudi o asburgici che fossero. Anche parlare di Pasolini e delle sue idee politiche significa immaginare in Italia e un'Europa che non c'è, e cioè un'Italia diversa dall'attuale. Se dovessi individuare un filo di congiunzione, per esempio, fra Cattaneo e Pasolini, premesso appartengono a secoli diversi, quindi non è che possono essere, diciamo così, paragonati, ma comunque possono seguire dei fili comuni nella loro elaborazione intellettuale, direi per esempio che tutti e due sognavano una politica governata dalla cultura, per esempio, ecco. E quindi se io dovessi dire, sarebbe contento Pasolini delle regioni attuali in Italia, la risposta sicuramente, senza chiederglielo, è no, perché non danno alla cultura il ruolo che dovrebbe, e soprattutto non si fanno guidare il più delle volte dalla cultura nelle scelte. Ricordo che se le facce era Vittorio Sgarbi indignato, e io sottoscrivevo mentalmente, perché diceva che, mi pare a Rovigo, erano stati buttati quintali e quintali di libri che appartenevano alla biblioteca di uno scrittore, e lui diceva giustamente: almeno fare l'inventario per sapere che cosa leggeva costui o che cosa collezionava, non si possono buttare via così, no? E quindi diceva: questo è un delitto culturale, in sostanza, perché chi uccide un libro uccide cultura, a volte eccelsa, a volte no, ma comunque un documento. Ecco, quindi sia Cattaneo che Pasolini sognavano quindi delle formule politiche che non si sono poi verificate. Gli esempi che portano, Cattaneo addirittura era emigrato in Svizzera, no? È la Svizzera sempre il paradigma federale europeo, ma dopo c'erano gli Stati Uniti, soprattutto da guardare nel Novecento, nell'Ottocento di meno. Quindi entrambi però parlano di regioni perché conoscono una regione. È un po' come il medico quando parla del corpo umano, vuol dire che conosce il corpo umano, perché se non ha mai visto un umano non saprei come può immaginare di curarlo. Quindi la loro cultura affondava le radici non solo in una regione, la Lombardia nel caso di Cattaneo, il Friuli nel caso di Pasolini. E naturalmente non è che questo radicamento impedisse loro di guardare, come ha detto benissimo l'amico Elvio, di guardare lontano, molto lontano. Ma qui sorge il problema di che cos'è l'autonomia, di che cosa loro intendevano per autonomia, ma come anche Don Sturzo, per dire, che vorrei ricordare anche quest'anno, giusto 100 anni dopo, no? Che enuncia il regionalismo, lui dice, almeno il regionalismo, se non il federalismo. Che cosa intendevano loro per autonomia? Ma intendevano essenzialmente la possibilità di dare soluzioni ambientate e differenziate a problemi anche comuni, problemi comuni. Non è detto che, per esempio, la forma del territorio non influenzi le soluzioni che si danno ai problemi. Non è detto che la religione, la cultura, eccetera. Quindi vai regione per regione, informati, eccetera. Io polemicamente dico sempre che, siccome io credo di conoscere abbastanza la mia regione, io non sono spendibile in altre regioni. Perché se voi mi mandate ad amministrare la Sicilia, faccio per dire, o a dare consigli, consigliere regionale della Sicilia o della Liguria, eccetera, io so 4 H, non conosco in profondità queste regioni. E le regioni o si conoscono in profondità o non si conoscono. Allora diventa turismo, una specie di turismo intellettuale. Se io penso, per esempio, io attualmente sto lavorando per Trieste, perché per il Consiglio regionale mi hanno detto se potesse fare una mostra molto sintetica della storia di Trieste dal 700 più o meno a oggi. E io sto facendo dei quadri così, molto sintetici, e spero di poterli esporre un giorno, quadri ovviamente storici e quadri anche fatti di fotografie, di opere d'arte, di immagini, vedremo come combinare. E appunto, quando io sto studiando Trieste, solo la città di Trieste merita una biblioteca se uno vuole entrare nella sua profondità. Altrimenti che cos'è Trieste? Vabbè, è uno dei tanti nomi che si vedono su una carta geografica, punto, basta. Bene, detto questo, dunque, arriviamo allora a Pasolini. Come si potrebbero dire? Beh, se io dico che, come diceva Elvio, se dico che Cattaneo, che io studiai all'università quando studiavo soprattutto economia, eccetera, che era un illuminista, perché in realtà lui portava una cultura laica e illuminista, le due cose vanno d'accordo, e Pasolini e invece è un portatore di cultura cristiana e glottologica. perché questo è il punto. Io ho scritto un libro intitolato Lingua, Poesia, Autonomia, per dimostrare, per tentare di dimostrare che lui attraverso la lingua e la poesia arriva all'autonomia, cioè come programma politico, amministrativo. Quindi, se non c'è, potrei tradurre così, se non c'è una lingua, non c'è una regione, non intesa come territorio, intesa come popolo che abita in quel territorio e quindi con una cultura differenziata. Questa è la regione naturale secondo gli autonomisti, non solo secondo Pasolini, anche secondo Tessitori, per esempio, il padre di questa regione, anche secondo altri che non sto a nominare. Ora, la curiosità è che anch'io sono arrivato al Pasolini autonomista attraverso la lingua e la poesia. E questo perché? Perché Pasolini, se voi andate a cercarlo nelle antologie della letteratura in friulano, bei tomi, molto ben scritti anche, Pasolini viene presentato sempre come poeta. A parte che sarebbe il caso di parlare di lui anche come saggista, come regista cinematografico, come tante altre cose, comunque, ma come poeta. E se io vedo nelle brevi biografie che accompagnano in genere i saggi letterari o le citazioni dei versi, generalmente non si parla di Pasolini autonomista, e invece secondo me sono diciamo due facce dello stesso prisma. Sono, perché in Pasolini poi, come direbbero i francesi, tout se tient. Se io entro da una porta arrivo sicuramente a un risultato, se entro dall'altra porta arrivo allo stesso risultato. Posso prenderlo in via letteraria, posso prenderlo in via politica, eccetera. Ora, quando è che lui scopre il friulano? Perché Pasolini non è che, diciamo, è un parlante, usiamo pure le sue parole, no? I parlanti, lui non è un parlante. Lui nasce italiano dal punto di vista linguistico. Perché questo? Perché lui è figlio di un ravennate, il conte Pasolini, che sposa la Susanna Colussi di Casarsa, ma lui, questo Pasolini, militare e di fede fascista, impone lo stretto italiano in famiglia. Qui lui poteva esporre la scritta «Qui si parla solo italiano». Quindi Pasolini, che viene in Friuli per le vacanze, eccetera, sente il friulano da chi? Ah, non dalla madre, non dalle zie, eccetera, perché si parla solo italiano. Ma quando lui va a giocare con i bambini di Casarsa, quando lui va a nuotare nel Tagliamento, quando lui va a giocare a calcio con il Casarsa Football Club, lui giocava con la maglia numero 11 alla sinistra perché era mancino, ecco, quando lui gioca, prende contatti, va a ballare, eccetera, lui sente solo e soltanto il friulano, perché nel suo tempo il friulano a Casarsa e dintorni è lingua nazionale, è la lingua, non ci sono altre lingue. L'italiano si impara come seconda lingua a scuola, e così anche il veneto. Ecco come Pasolini quindi diventa parlante. Però gli piace il friulano, perché? Perché è la lingua della madre. La madre non glielo parla, ma lui sa che è la lingua della madre. E allora lui scrive esattamente, ve lo leggo perché è un passo bellissimo, lui scrive a un certo punto: in una mattina dell'estate 1941, questo scrive in Empirismo Eretico, io stavo sul poggiolo esterno di legno della casa di mia madre. Il sole dolce e forte del Friuli batteva su tutto quel caro materiale rustico. Questa per me è un'espressione stupenda. Ancora oggi, quando vedo i paesi del Friuli che conservano qualche tratto, diciamo, di quel che era, mi ricordo il caro materiale rustico. Quando risuonò la parola Rosada, era Livio, scrive, un ragazzo dei vicini oltre la strada, i Soccolari. Notate che Soccolari è un soprannome, non è, si chiamavano Colussi, detti Soccolari. A parlare, proprio un contadino di quelle parti. Certamente quella parola, in tutti i secoli del suo uso nel Friuli, che si stende al di qua del Tagliamento, non era mai stata scritta. Era stata sempre e soltanto un suono. Qualunque cosa quella mattina io stessi facendo, dipingendo o scrivendo, certo mi interruppi subito. Questo fa parte del ricordo allucinatorio. E scrissi subito dei versi in quella parlata friulana della destra Tagliamento, che fino a quel momento era stata soltanto un insieme di suoni. Cominciai per prima cosa a rendere grafica la parola Rosada. E tutti noi potremmo dire, tanto difficile rendere grafica la parola Rosada? Sì, perché? È perché io scrivo Rosada, sì, come voi sentite, ma dopo non so come colui che leggerà, leggerà la S intermedia. Cioè dirà Rosada come dovrebbe o Rosada? Cosa dirà? Quindi rendere grafica una lingua è una responsabilità anche grammaticale. Bene. Questa è la scoperta dunque del friulano da parte di Pasolini. E lui come reagisce di fronte a questo? Lui comincia a scrivere Rosada e tante altre parole e dice: mio Dio, ma è poesia, mi salta, è come spremere dalla, dice, salta fuori la poesia immediata, la musica. E allora lui dice: devo scrivere in poesia. E perché dice questo? Perché lui studia a Bologna Peire Vidal e gli altri provenzali, e quindi scopre le piccole patrie romanze, come lui, cioè come dice lui, come scrive, cioè quelle regioni con quelle lingue locali che non hanno avuto la forza oppure il destino, chiamatelo come volete, per diventare lingue importanti, lingue nazionali, sono rimaste lingue piccole, no? Io devo scrivere, devo fare grande la lingua di mia madre, perché questo torna sempre, no? La lingua di mia madre. Io sarò il Dante del Friuli. La filologica non ha nessun Dante del Friuli, lo scrive esplicitamente. Io sarò il Dante del Friuli. Così facendo comincia a scrivere poesie che poi lui vuol pubblicare, ma così facendo lui si mette in controtendenza rispetto a molti mondi concentrici. E voi direte: quali sono questi mondi? Beh, intanto il regime fascista, qui si parla solo italiano, e quindi è contrario ai dialetti per ideologia, per prassi, mettendosi peraltro su una scia incominciata già nel 500, quando i veri letterati guardavano dall'alto al basso i dialettali. Contro la sua famiglia va, perché in famiglia non si parla, non si può parlare il friulano. Contro la cultura dell'università, perché figurarsi se all'università, al di fuori delle lezioni sui provenzali, si può parlare un dialetto. Contro i letterati di lingua italiana, appunto, che già da tanto tempo dicono: noi col dialetto non vogliamo avere a che fare. Contro i letterati, gli stessi letterati di espressione friulana, perché lui dice che quelli lì sprecano la loro meravigliosa lingua. Perché la sprecano? Appunto perché, come diceva Elvio, la usano in maniera conservativa, in maniera dialettale, per aforismi più o meno spiritosi, non per affrontare le tematiche, le problematiche della civiltà moderna. E più tardi lui si pone anche contro gli stessi regionalisti friulani. Perché? È perché scopre che quelli che dicono: io voglio fare la regione, quelli pensano a questioni economiche, pensano a posti da occupare nell'impiego pubblico, pensano a queste cose, non alla cultura, non alla coscienza. E infine approderà anche, questa volta per ragioni strettamente politiche, contro la sinistra, perché è noto che la sinistra italiana, c'è di mezzo il confine, non posso aprire un'altra parentesi, è contraria all'autonomia del Friuli. Stiamo zitti, stiamo buoni, stiamo nel Grande Veneto, perché se no gli slavi, finiamola qua. Dando quindi alle stampe nel luglio del 1942 un libretto di 300 copie numerate, perché questa è la prima tiratura delle poesie a Casarsa, titolo in italiano, egli compì un atto davvero rivoluzionario, che naturalmente passò inosservato nel 1942 con tutto quel che stava bollendo in pentola. Ora, il volumetto delle 14 poesie, perché tante sono le piccole poesie che lui scrive, Fontana di Aga dal Me Pais, Noi Agapi Frezza che dal Me Pais, Fontana di Rustic Amour. Fra l'altro, quando dico queste cose mi ricordo sempre che la distilleria Pagura fa la grappa con quell'acqua, ma andiamo avanti.
La birra Moretti, la birra, uscita col verso di Saba,
esatto,
ecco. Della birra mi godo l'amaro.
Bravo. E quindi lui, di queste 300 copie, che oggi valgono anche 1000 euro l'una al mercato dell'antiquariato, se firmate da lui si va ben oltre, lui che uso fa di queste 300 copie numerate, anzi penso di 50 delle 300, perché lui le invia a dei critici letterari, il più importante dei quali si chiama Gianfranco Contini. Gianfranco Contini scrive una recensione storica per questo libretto che vale la pena citare. La pubblica sul Corriere del Ticino, dunque in Svizzera, il 24 aprile del 1943, e già dall'incipit si capisce la folgorazione. Contini scrive: sembrerebbe un poeta dialettale a prima vista questo Pierpaolo Pasolini, non lo conosce questo Pierpaolo Pasolini per queste sue friulane poesie a Casarsa. Un librettino di neppure 50 pagine, compresa la non bella traduzione letterale in italiano, che di quelle pagine occupa la metà inferiore. Cioè Pasolini pubblica sì le poesie in friulano, ma dice le traduco in italiano perché altrimenti le scartano quelli che non capiscono il friulano. E lui dice non bella, il che vuol dire che riconosce l'originalità del friulano, non dell'italiano. E tuttavia, se si ha indulgenza al gusto degli estremi e alla sensibilità del limite, in questo fascicoletto si scorgerà la prima accessione della letteratura dialettale all'aura della poesia d'oggi. È fantastico questo passo, secondo me. E pertanto una modificazione in profondità di quell'attributo. Quindi Contini capisce che Pasolini usa il friulano non come dialetto, bensì come lingua, e lo incorona poeta. E il poeta, appunto, Pasolini, scrive che quando ha letto questa recensione è incominciato a correre come un pazzo sotto i portici di Bologna, talmente era felice. Ora, mentre queste cose accadono, la guerra va avanti e lui intuisce che la piccola patria, cioè quella che lui chiama Friuli, piccola patria, ha un problema, si trova in un punto difficile dell'Europa, al di là delle distruzioni che possono avvenire dovunque, E quindi lui si pone il problema: come faremo a salvare il Friuli? E per testimonianza di Cesare Bortotto, uno dei suoi amici più cari, sappiamo che nel luglio del 43 Pasolini stende una specie di appello da inviare a tutti i sindaci, quella volta si chiamavano podestà, a tutti i podestà del Friuli, per dire: attenzione, salvate il Friuli da quel che può capitare e stava per capitare. Questo dimostra anche la sua capacità, la sua sensibilità, diciamo, storico-politica, la sua capacità di capire i tempi. Ebbene, era già pronto tutto questo quando capita l'armistizio, il 25 luglio, e Bortotto dice: è venuto a svegliarmi e, preso da un irresistibile entusiasmo, la radio ha detto che Mussolini è caduto, e quindi lui era contento perché dice: la guerra finirà in qualche modo, eccetera. Noi sappiamo che in realtà non finisce, però lui capisce una cosa, che è meglio allontanarsi dalle città, e quindi lui trasferisce a Casarsa la madre, il fratello Guido Alberto, lui stesso, il padre no perché è prigioniero in Kenya con gli inglesi. A questo punto quindi lui comincia anche a dire: come faccio io per tentare di salvare la piccola patria che ormai, dopo che io sono rocambolescamente fuggito l'8 settembre da Porretta Terme, dove era andato al campo di addestramento, perché lui era nato nel 22 e quindi nel 43 era già ritenuto abile alla guerra, la guerra continua, aveva detto Badoglio, lui riesce stranamente a salvarsi, fugge e torna a Casarsa. Prima a Casarsa, poi a Versuta. Versuta sarebbe come dire 2 chilometri più a sud, in aperta campagna, ma finalmente al di fuori delle bombe che cadevano sulla stazione ferroviaria di Casarsa della Delizia, e che faranno anche molti morti nei bombardamenti, soprattutto in quello del 4 marzo del 1945. E allora lui approfitta di questa presenza a Versuta per, con sua madre, per raccogliere i bambini del vicinato che non hanno ormai la possibilità di frequentare una scuola perché hanno paura, difficoltà di trasferimenti e paura dei bombardamenti. E allora là in un casello, come casel si dice in friulano, una piccola stanza per attrezzi, avevano messo lì delle sedie, dei banchi, qualcosa, lui e sua madre facevano lezione a questi. E cosa scopre lui facendo questo? Scopre che questi bambini friulani, quando parlano, se vengono invitati, sono anche capaci di comporre versi cantabili, sono i versi della villotta in pratica. No, sono settenari, sono ottonari. E allora lui dice: questi qui possono diventare poeti in friulano. E allora decide, primo, di stampare dei volumetti da Primon a San Vito al Tagliamento, ovviamente a sue spese, che sono i famosi Stroligus, gli stroleghi, che la filologica faceva lo strolig, lo fa ancora, sulla tradizione veneziana del guardafogo, no? Dicono i veneziani.
Almanacchi,
sì, previsioni spiritose ovviamente, no? L'aveva coltivata Zolutti nell'Ottocento, questa tradizione, questi almanacchi. Ecco, allora lui si mette su questa tradizione e produce questi Stroligus, che sono anche questi pezzi di antiquariato attualmente, no? Ecco. E lui in questi Stroligus scopre che è pericoloso, gli rendono noto, non insistere troppo sulla diversità della lingua friulana. Perché? È perché i tedeschi stanno dicendo ai friulani in vari modi: aderite all'Adriatisches Küstenland. e sarete nel Reich, voi non siete italiani, voi siete friulani. Allora Ercole Carletti, che era il segretario della Filologica, dice a Pasolini: cerca di stare tranquillo su questo terreno, aspetta almeno che finisca la guerra perché è pericoloso. Allora lui fonda comunque una accademiuta di lenga furlana, non occorrono traduzioni immagino, il 18 febbraio del 1945, e ci sarà una curiosa e tragica coincidenza, perché probabilmente nello stesso giorno suo fratello Guido Alberto verrà ucciso, sarà uno delle vittime dell'azione che prende il nome di Porzus, ma lui in realtà venne ucciso nel Bosco Romagno, cioè non sulla montagna ma in pianura vicino a Cividale. Ecco, tra le cose bellissime che si ricordano della fondazione dell'Accademiuta c'è il simbolo che lui sceglie, la dolcetta, il cespo di Ardelut, cioè lui sceglie non un'aquila, non qualcosa di eroico, di grande, no? Così, di araldico, proprio la dolcetta, quindi un po' di insalata, insomma, diremmo noi, no? Che è un'erba spontanea, peraltro, della pianura friulana, no? Quindi anche questo è interessante. Poi c'è la divisa, il motto, O Christian Furlanut, plendi vecia salut, e quindi lui riconosce nella lingua friulana la cristianità, cioè si è formata, dice, nella tradizione cristiana, plendi vecia salut, come dire, pieno di buona vita, cioè vuol dire la lingua non è stata ancora spremuta come l'italiano, come consumata come il francese, ma è vergine ancora, dice, possiamo lavorarci, però ci manca la tradizione letteraria. E allora scrive un passo famoso in cui dice: noi abbiamo bisogno di questa fantasia, ma non possiamo, di questa tradizione, scusate, ma non possiamo basarci sulla filologica, perché, dice, questa è vernacola. Dovremmo andare al 300, dice, dove noi troviamo le ballate provenzali, lui ricorda, eccetera, eccetera. E poi naturalmente, dice, dovremmo basarci sulla recente tradizione francese e italiana di questo secolo. Ora, appunto, mentre lui sta facendo questa operazione meravigliosa a Casarsa e dintorni, sul Monte Ioannaz sta accadendo un fatto terribile, come è noto, no? Cioè dei partigiani rossi, diciamo così, uccidono dei partigiani bianchi, tra cui il fratello di Pasolini. Ed è interessante leggere quel che lui scrive, Pierpaolo scrive, ricordando Guido Alberto, che poteva salvarsi, perché Guido Alberto non era nel luogo delle malghe, era andato in missione. Rientrando però lui sentì gli spari e corse a soccorrere i compagni. Dice: qui sono arrivate le SS, qualcuno, una mano in più che spara può servire. Invece no, lo prendono, lo fanno prigioniero, lo portano giù al Bosco Romagno, eccetera, lo uccidono, è finita. E Pierpaolo scrive: Hermes era il nome di battaglia, ritorna indietro, davanti c'è Porzus contro il cielo, ma voltati e alle tue spalle vedrai la pianura trepida di luci, tua madre lieta, i tuoi libri. Hermes, ai, non salire, spezza i passi che ti portano in alto, a Musice la via del ritorno, a Porzus non c'è che azzurro. Ecco, questa macchia, che non verrà mai riconosciuta se non recentemente dal Partito Comunista, ovviamente lo metterà anche contro il Partito Comunista. Perché? Perché lui dice, in un celebre articolo che pubblica sul Mattino del Popolo di Venezia, 8 febbraio 48, lui scrive: i miei compagni comunisti farebbero bene, io credo, ad accettare la responsabilità, a prepararsi a scontare, dato che questo è l'unico modo per cancellare quella macchia rossa di sangue che è ben visibile sul rosso della loro bandiera. È una cosa fantastica. Ecco, quindi questo militante lucido, ipercritico, sarà ovviamente, usiamo pure un abusato scomodo, e non appena sarà possibile lo espelleranno. Nel frattempo, dunque, siamo nell'estate del 45, che cosa accade? Che lui, che ha alle spalle tutto questo studio sulla regione, che si è imparentato anche col sangue con questa terra, lui resta come folgorato da tre articoli che Tiziano Tessitori scrive nel 12, 13 e 14 luglio del 1945 e sono intitolati L'autonomia regionale del Friuli. E in cui Tessitori dice, in parole semplici, si sta facendo a Roma, si pensa di fare una riforma dello Stato e quindi si pensa di fare le regioni. Non sto a dirvi come e poi si evolve il pensiero regionalista, se no non la finiamo più. Comunque Pasolini rimane più o meno folgorato da questa cosa, capisce quindi che si può trasformare tutte le sue intuizioni linguistiche, filologiche e poetiche, si può indirizzarle per un progetto regionalista. E infatti lui nello Stroligut che esce nell'agosto del 45 risponde, secondo me indirettamente, risponde a questo appello di Tessitori e dice che la nostra tendenza è verso una parziale o piuttosto ideale autonomia della piccola patria. Quindi lui risponde a Tessitori, non lo cita ma gli risponde, guarda che sono dei tuoi. Dopodiché lui va al congresso della Società Filologica Friulana a San Daniele del Friuli il 21 di ottobre del 45, sente il discorso di Tessitori che è presidente della Filologica e allora pochi giorni dopo, il 30 ottobre, lui va a iscriversi subito all'associazione di Tessitori. Non basta, in dicembre iscrive anche l'Accademiuta di Lenga Furlana. Scrive Pierpaolo Pasolini per l'Accademiuta di Lenga Furlana, perché ci sono due adesioni, per così dire. A quel punto sorge un problema. Ci sono gli autonomisti veri e ci sono i finti autonomisti. E che cosa intendo dire io? Intendo dire che la regione Friuli in sé ha un senso. La regione col Veneto significa, scrive Tessitori, che noi saremmo l'ennesima provincia del Veneto, l'ennesima, ma vuol dire proprio ultima, in questo senso, proprio non una dell'età, l'ultima. Il fatto che Sappada abbia chiesto di entrare in Friuli l'anno scorso sta a significare qualcosa, no? Sappada era nella stessa condizione, di fronte a Cortina, Corvara, eccetera, eccetera, io sono l'ennesima stazione sciistica del Veneto, ma in Friuli potrei essere la prima, è lo stesso ragionamento. Bene, allora a quel punto che cosa fanno i partiti di Pordenone? E mettono un ordine del giorno in cui dicono no, noi vogliamo restare col Veneto. E allora a quel punto Pasolini prende la penna del polemista e vi garantisco che quando prende la penna del polemista è dura per chi riceve lo strale e dice guardate che voi politici di Pordenone non avete il diritto di parlare a nome dei friulani. Perché? Perché parlate Veneto. Glielo dice papale, voi non avete il diritto. E poi aggiunge, lo cito direttamente, tutto questo discorso potrà sembrare perlomeno insensato ai dirigenti dei partiti pordenonesi, ma io li prego di credere che non si tratta di astrattezze, non c'è nulla di più scientifico della glottologia. Io immagino, faccio una battuta, che chi ha letto questo articolo in quel tempo dirà chissà come si mangia la glottologia, se si digerisce bene e cose del genere, perché figurarsi parlava di glottologia quando erano veramente pochi ad aver sentito la parola, non a conoscere contenuto, l'averla sentita nominare. E così lui continua a essere autonomista, a essere un combattente, a essere uno che scrive nei giornali, che offende gli avversari, no? Finché a un certo punto si fonda un movimento di rafforzamento che si chiama Movimento Popolare Friulano, ma lui nel frattempo è già iscritto al Partito Comunista, ma non ritiene che la visione comunista gli impedisca di essere contemporaneamente autonomista. E perché lui si arrabbia, per così dire, con la sinistra? Perché lui dice: io volevo che l'autonomia fosse vista e attuata dall'angolo visuale della sinistra, e proprio non capivo come mai i comunisti e i socialisti fossero così sordi al problema. Anche perché lui diceva: la vera autonomia giova al popolo, non alle élite. E voi di sinistra siete contro il popolo. Ecco, ora non basta tutto questo, sto per terminare. Addirittura lui usa il friulano a un certo punto come lingua di comunicazione. Decide improvvisamente di eliminare l'italiano nella conversazione di Casarsa e dintorni, nella sezione del Partito Comunista, eccetera. Ma non basta, fa addirittura dei tazzebao che affigge sotto la loggia di San Giovanni di Casarsa, e ogni domenica lui sente qual è la predica che verrà fatta e c'è la contropredica. Se ne conservano, mi pare, 28, se ricordo bene.
Le ho pubblicati.
E sono veramente scritti rigorosamente in friulano, li scriveva lui e poi li metteva lì, e sono veramente splendidi. Erano delle controprediche, in sostanza, no? Che lui faceva. Ecco, alla fine, quindi, lui poteva fare anche una splendida carriera di comunista militante, viene eletto segretario della sezione, viene mandato al congresso della pace di Parigi, eccetera, e così ci arriviamo al fatidico 1949, quando lui pubblica, secondo me, la cosa più bella, addirittura una raccolta di poesie intitolata Dov'è la mia patria? E dov'è la sua patria? Lui lo spiega come? In poesia, e dice: dove si parlano, attenzione, 12 dialetti friulani della destra Tagliamento, 12. E sapete come mi hanno raccontato i suoi amici, sapete come faceva lui a impadronirsi del dialetto di Valvasone, perché ci sono le varianti, no? Di San Vito, eccetera. Come faceva? Lui era uno straordinario atleta e lo dimostrava anche come ballerino nelle sagre. Nelle sagre estive lui partiva alle 5 del pomeriggio al calare del sole, era capace di tenere una ragazza sulla pista anche fin mezzanotte, salvo qualche intervallo per bere qualcosa, ma se no lui era scatenato. Quando tornavano a casa gli dicevano complimenti, loro intendevano per la conquista, no? Complimenti. E lui rispondeva: e si savessi scoma caffevela furlancheli. Cioè lui approfittava della situazione per rubarle il friulano e poi andava a casa e scriveva così. E ce n'è addirittura una bellissima nel Veneto di Caorle e una nel Veneto di Pordenone intitolata Venerà il vero Cristo. Ecco, quindi lui è a tempo pieno friulano in tutti i sensi e comunista. Benissimo. A un certo punto, quando lui fugge, perché nel 49 c'è prima lo scandalo di Ramuscello dovuto alla sua omosessualità, e poi c'è l'espulsione del Partito Comunista, e poi a seguire l'espulsione dalla scuola di Valvasone dove lui insegnava, e quindi lui con sua madre fugge a Roma da Casarsa il 28 di gennaio del 1950, e uno dice: e non torna più? No, tornerà, ma tornerà soprattutto in poesia, e cioè, per dire, da Sansoni a Firenze, la meglio gioventù, da Ciceri a Tricesimo, tal cour di un frutto. Nel 57 i canti friulani nelle ceneri di Gramsci, quindi anche in italiano a questo punto, no? Poi c'è Il sogno di una cosa, che è un romanzo che lui traduce per Garzanti, che lui traduce dal friulano, l'aveva steso in friulano, lo mette in italiano per questioni di vendita, eccetera. E tutti pensavano che fosse finita, e invece no, perché quando si arriva al 16 dicembre del 1973, lui coglie in contropiede tutta l'Italia pensante, scrivendo agli studenti greci in un fiato, che è la prima delle poesie italo-friulane, lui li chiama. Infatti i primi 26 versi sono in friulano, i rimanenti 22 in italiano. E era la prima poesia raccolta, tra quelle raccolte poi nel tetro entusiasmo. Una di queste, e concludo, si intitola La recessione. E se la leggete vedete anche quanto, come diceva Don Placeriani, un poeta è profeta. Se è un vero poeta, diceva Placeriani, è anche un profeta. E vi leggo solo quattro versi che potete verificare viaggiando per il Friuli. Lipisulis fabricis, se serve traduzione me lo dite, eh? Lipisulis fabricis talpibiel di un prat vert, tal curva di un flum, tal cour di un vecchio bosch di roris, le roris sono le querce, assis drumaran un pu par sera, muret par muret, lamiera par lamiera. E poi arriverà nel 75 il canto del cigno, la nuova gioventù per i Naudi. E così si capisce perché Franco Brevini poté scrivere che Pasolini trascorse la vita a ricordare Friuli.
Grazie a Gianfranco Ellero, perché ci ha regalato tanti, cioè un capitolo importantissimo della storia di Pasolini e anche della storia della cultura italiana, naturalmente, ma anche tanti aspetti anche minori, tante inflessioni, tanti accordi piccoli che ci sono in questa complicatissima storia di Pasolini. Un Pasolini, come capite, utopista anche, tra l'altro, è anche
visionario,
certo, perché nel momento in cui proclamava la necessità di una nuova lingua letteraria alta, comandante, polemizzava contro tutta la tradizione precedente, soprattutto quella del passato prossimo, diciamo così, friulano, proprio perché era una tradizione minore, dialettale, vernacolare, appunto, aderendo a quella che era, anche perché Pasolini poi la metteva in poesia partendo dalla filologia, come ha detto benissimo lui, e facendo, come vi rendete conto, se leggete sia i saggi di Passione che Ideologia, anche i saggi sulla poesia dialettale in Italia, sì, e così via, facendo delle strane mescolanze che allora erano comuni anche, per esempio, tra il marxismo e la linguistica spitzeriana. Va bene, era attratto fortemente, come lo eravamo tutti allora, da una disciplina che si chiamava, che era diversa da quella che è stata insegnata dopo, che era la filologia romanza, naturalmente, che lo aveva avviato su questa strada proprio.
Sì, sì.
E non a caso, appunto, poi questo essere in sintonia con Gianfranco Contini e con l'attenzione che Contini aveva dedicato a questa cultura. Tra l'altro vorrei ricordare che Contini, quando scrive quella pagina, è in Svizzera.
Sì, Corriere del Ticino.
Appunto, lo scrive sul Corriere del Ticino, appunto, in un momento in cui la Svizzera, come dire, si trovava fuori dall'orbita politica italiana. Ecco, è un Pasolini poi abituato alle koinè, cioè a mettere insieme appunto fatti ideologici, politici, con fatti linguistici, letterari, eccetera, eccetera. In questo un po' diverso da Cattaneo, che invece era molto più rigorosamente scientifico, invece Pasolini era fortemente poeta, e poi soprattutto, come dire, uno storico della poesia, anche attratto molto dalla necessità di fare pulizia in un passato di autori minori all'ombra del campanile, per stabilire possibilmente, ma naturalmente questa è la visionarietà, stabilire una nuova tradizione letteraria alta, rompendola con lo zoruttismo, appunto, che veniva considerato l'aspetto negativo della produzione in dialetto, diciamo, dialettale, sì. Naturalmente. E quindi aderendo a quella linea che Pancrazi aveva cominciato, solo cominciato, che era la linea della distinzione tra la poesia dialettale dalla poesia in dialetto. La poesia dialettale, cioè il vernacolare, ciò che è all'ombra del campanile, all'ombra del rione, all'ombra delle piccole, dei piccoli sentimenti, mentre la poesia in dialetto invece può essere una cosa molto grande. Non a caso, appunto, Pancrazi aveva applicato questa distinzione parlando del triestino Giotti, appunto, che per lui era il vertice di questa nuova poesia in dialetto, che usava il dialetto come una lingua e non come un dialetto. Un'operazione del genere la farà anche Pasolini in quel meraviglioso saggio di Passione e Ideologia intitolato La lingua della poesia, dove era Pasolini, cioè Pasolini eleggeva Giotti a paradigma proprio di una nuova tradizione moderna di una poesia che doveva essere scritta, che poteva essere scritta in dialetto, ma dove il dialetto non era il dialetto parlato, ma era una lingua letteraria alta, a suo modo anche inventata, e in ogni caso non estranea a quella che era l'evoluzione della grande arte e della grande letteratura. Quindi, come dire, un mescolamento, ma poi naturalmente ci sarebbero tante cose da dire, perché la storia di Pasolini, la storia politica di Pasolini non è semplice, ecco, perché in fondo lui parte dal Partito d'Azione anche, sì, per un periodo vicino, sì, al Partito d'Azione, sì, e il Partito Comunista, poi l'autonomismo, poi di nuovo il Partito Comunista, sì, poi nonostante poi tutto quello che era successo nella sua vita col fratello e così via.
Simpatie per lotta continua.
Simpatie, no? Sì, ma questo viene dopo, sì, sì. Ma io parlo proprio degli anni, sì, sì, degli anni tra il 43 e il 47, il 48 e il 49, quando lascerà il Friuli, ha molte oscillazioni, cioè cercando di fare in modo che questo autonomismo nella sua forma più seria, naturalmente non nella serie, non della serie poltrone, politica, eccetera, eccetera, perché poi lui la vedeva sempre dal punto di vista utopico, anche fondazione di una cultura. Hai detto bene, appunto, cioè una politica che doveva essere in qualche modo guidata o alleata o strettamente dipendente anche da quella che era, sì, l'elaborazione, beh, culturale, appunto.
Esatto.
Vabbè. Insomma, questo, grazie appunto per questo, penso che magari qualcuno di voi, perché è un argomento che si presta a tante cose, a tante osservazioni, anche polemiche, naturalmente,
lui,
ma sarebbe un argomento da studiare a fondo proprio per capire.
Io vorrei dire brevemente, sì, che lui è anche un maestro che spiega come si potrebbe arrivare a una specie di, chiamiamola, autonomia culturale, no? Lui andava, per esempio, nelle chiesette che voi vedete in Friuli, ce ne sono 800, le cosiddette chiesette votive. Lui andava in queste chiesette e sapeva che sotto gli intonaci spesso c'erano dei affreschi che erano stati coperti in altri secoli. Andava alla caccia di questi, per esempio a Versuta, nella chiesa di Sant'Antonio Abate, li ha scoperti lui quelli lì. Adesso c'è un libretto proprio che li illustra. Ma lui faceva anche un'altra cosa, riconosceva nella villotta popolare, però, popolare, non d'autore, nella villotta popolare, riconosceva una genuina forza poetica. E allora cosa faceva con la slovena Pina Kalc, che si era rifugiata a Casarsa? Andava in giro per osterie e o ascoltavano il canto, perché una volta i friulani cantavano, adesso non più, adesso ascoltano adesso Sanremo. E una volta cantavano, allora o cantavano oppure li faceva cantare lui, pagava da bere, cantate quello che avete cantato l'altra sera. Pina Kaltz con la carta adatta trascriveva la musica e lui trascriveva i versi. Ci sono delle ricerche che lui ha fatto in questo senso, che sono state anche pubblicate da Perusini, per esempio, no? Quindi questo vuol dire anche l'autonomia, no? Perché se voi ci pensate, dal centro di uno Stato, da Parigi, da Roma, da Londra, ma cosa vuoi che importi la chiesetta di Sant'Antonio Abate di Versuta di fronte alla Sistina, di fronte a tutto quello che c'è di grande da tutto. E invece lui dice no, ma in questa regione è importante, per la storia di questa regione è importante questo, senza escludere il resto. Quindi è interessantissimo questo genere di indagine che lui fa. Poi ricorderai la famosa antologia della poesia popolare italiana, addirittura di tutte le regioni, per Guanda, no? A Parma, sì, quindi fantastico, bellissima l'esperienza pasoliniana. È sempre difficile poi dire se era poeta, critico, autonomista, comunista, cioè
no, era lui,
punto e basta.
No, ma è anche importante una cosa che hai detto prima, quando hai parlato della sua autonomia, che era un ideale autonomia.
Sì, sì, era un ideale.
Perché
sì,
non c'era contraddizione tra l'autonomia e lo spirito nazionale, e soprattutto ciò a cui bisognava guardare oltre. Appunto, forse questo ritorno alle origini romanze era un guardare oltre, per guardare anche a una parte di Europa, si capisce che poi poteva avere anche dei confini ben più ampi rispetto agli orizzonti puramente romanzi. Però romanzo e cristiano, poi eccetera, appunto, sono i termini che ricorrono in questa prima fase, che naturalmente è una fase, attenzione, perché lui giustamente poi ha parlato di quello che succede tra la meglio gioventù e la nuova gioventù, tra Sansoni e Einaudi, quando aggiunge delle poesie in italiano, in friulano, per dire appunto che certe cose sono morte, che c'è stata un'evoluzione nella società verso, perché lui aveva le antenne, la globalizzazione, e per spiegare appunto la nuova, come? E per spiegare poi la nuova rotta, come dire, che poi aveva imboccato la società, e anche le aporie di queste sue, di questi suoi ideali e di queste sue utopie giovanili, appunto, che si ripresentavano come nostalgia, con tutta la grande levatura, diciamo, perché veramente il grande poeta è quello, la fontana del rustico amore,
di rustico amore,
citavi prima, appunto, sono dei versi impareggiabili, ma naturalmente la meglio gioventù, la nuova gioventù, poi è un libro su cui meditare, perché in anticipo aveva, come dire, la sensibilità, aveva capito dove andavano le cose, così come leggendo l'empirismo eretico, che la raccolta dei suoi saggi dopo Passione e Ideologia, si capisce perfettamente come lui capisce qual è, uso una frase di Dorfles, il divenire delle arti, anche cosa succede delle arti nel momento della diffusione anche dei grandi mezzi di comunicazione di massa. Insomma, un intellettuale che capiva le cose ed era anche, aveva anche il coraggio di contraddirsi, di rimangiarsi le cose e di presentarsi anche con le sue giunture deboli, come dovrebbero fare tutti quelli che non sono portatori solo di verità, ma anche e soprattutto di dubbi.
Ed era anche capace, secondo me, di metafore a volte fulminanti e anticipatrici, no? Mi ha raccontato un giornalista dell'Unità, di cui non farò il nome, che andò a intervistarlo a Grado quando stava girando Medea con la Callas, e disse: è da tanto che non viene in Friuli? Beh, dice, sì, sono alcuni anni. E come trova il Friuli? E la risposta fu: ma cosa vuole? Non ha visto che tutti i pali delle viti sono di cemento? Il giornalista mi disse che lui sottolineò questa frase nel suo, dicendo, scrivendo in parte, ma questa potete anche eliminarla perché non ho capito il senso, no? Da Roma risposero: sì, hai ragione, è possibile che uno si imborghesisca in questo modo che non capisca che i pali delle viti risparmiano molta fatica alla povera gente che coltiva le viti. Quando me l'ha detto fa, era la più bella cosa che potevo stampare, non l'ho capito. Ma erano troppi anni in anticipo, no? Cioè lui era sempre con 40 anni in anticipo. Figuratevi quando lui scrisse delle piccole fabbriche che sarebbero cadute un po' per sera, muret per muret, lamiera per lamiera. Ma se voi andate via tra le colline del Friuli le vedete queste fabbrichette, no? Che sono là, che stanno crollando semplicemente.
Pure hai ricordato prima en passant, ma il mio amico Gaetano Perusini,
sì,
aveva la stessa capacità di cogliere a distanza i fatti. Mi ricordo, sì, che negli anni tra il 68 e gli anni 70, che sono stati anni molto caldi per la società italiana, per tutto quello che accadeva, riusciva a fare delle previsioni che erano sempre azzeccate. Era incredibile, appunto, questa. Ma non so se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, perché può dire. Sì.
No, io vorrei ringraziare, no, il professor Ellero e naturalmente anche Magnini, insomma, di questa bellissima immersione. E questa è una dimensione, almeno per noi triestini, abbastanza inusuale, questa, di questa sera. Sì, questa aspirazione, no, attraverso la lingua, ad un autonomismo, autonomia friulana, potrebbe essere anche vista, no? Cioè mi chiedo se è la lingua una chiave attraverso la quale poter, diciamo, concepire un'autonomia, vabbè, poi si declinerà in molti modi. Friulana, che abbiamo sentito prima, cos'è? A destra tagliamento ha già 12 dialetti, mi sembra di aver capito.
Sì, dialetti, no, varianti, no, minime.
Dopo questo, cioè, questo concetto sembrerebbe poter essere trasposto, se accettato, anche in tante altre regioni, non so, Sicilia, perché no?
Certo.
Abruzzo, perché no?
E certo.
Non hanno avuto i loro cantori, forse, in questo senso.
Ci sono quattro varietà di sardo, codificate.
Certo. Ignazio Buttitta.
Sì,
anche il triestino, no? Almeno quando ero giovane, adesso non so più, c'era il triestino di Garauca, che era diverso da quello che si parlava a Roiano.
Sì, 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 sì.
Una cittadina.
Sì, 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 sì.
Beh, questa era solo un'osservazione.
Ti dirò di più che mio papà, che era nato nell'Ottocento, sì, e giocava dalle parti di Via Sette Fontane, distingueva la lingua di quelli di Via Sette Fontane da quelli di Via Zolutti, no, come si chiama? Via, quella via sopra, Rigutti, che sta a monte, da cui tiravano giù i sassi su quelli che stavano sotto. Erano due lingue, diceva, due lingue diverse.
Ma c'è, c'è un critico d'arte di Portogruaro che io stimo moltissimo, Giancarlo Paoletto, che gli ho detto: ma tu dove sei nato? E lui mi ha risposto: sono nato in una strada in cui a est dicevano Cumò e a ovest dicevano adesso, cioè in 200 metri, no? C'era Cumò, no? È il modo friulano, e adesso è il modo veneto.
Gianfranco, quando abitavo a Martignanco, passava la strada statale che andava verso Dignano,
sì,
eccetera. Va bene, le riunioni a sud e si svolgevano tutte in italiano, quelle a nord tutte in friulano.
Ecco,
la strada statale era
un limite invalicabile.
Del resto anche Guccini ha spiegato per la via Emilia qualcosa del genere.
Eh sì, d'altra parte, se si studiano le regioni si fanno scoperte straordinarie. Per esempio c'era un linguista, non so se l'hai conosciuto, Norman Denison, che era un inglese, professore di filologia, sì, a Graz. Ed aveva amici in Friuli, un giorno abbiamo pranzato assieme così, e lui mi raccontava, e dice: sa, se lei va sopra Nimis, Cernieuli, no? E fa un'indagine stratigrafica, faceva proprio il gesto così.
Perché lui si occupava di fonetica proprio, sì, era.
E allora dice: e se io intervisto i casali più alti, vedo che parlano uno sloveno più antico di quelli dei casali più bassi, no? È fantastico questo, no? anche inflessioni, non tanto sì, la struttura della parola, anche il modo di porla, insomma così. E lui coglieva queste cose e mi dice, sa qual è la spiegazione? Che man mano che i friulani si ritiravano e quelli avanzavano, no? Cioè occupavano la zona così, sì, ma in maniera pacifica, non mano militari. Bello, no? È magnifico, almeno a me piace.
Il problema che rimane è sempre il solito, che fare?
E qui la gente può...
sì, sì, sì. No, beh, anche per il friulano naturalmente sì, si pongono sì, problemi sì, perché sì, di fronte a quelli che dicono che il San Danielese e il Fiorentino del Friuli ci sono anche posizioni un po'.
Ma per queste lingue si pongono dei problemi gravi, nel senso che la prima domanda da fare è quale lingua insegno, no? Sì. Nel caso del friulano, che friulano insegno? Sì, cioè, cosa, allora ti rispondono, ma prendi la coinè. Sì, ma la coinè è una costruzione, sì, no, cioè Pasolini non voleva la coinè, appunto, perché diceva non è, non viene dal popolo.
No, perché per lui il poeta fondava una tradizione.
Esatto. Quindi, però, e lì si ha il solito discorso.
Solito è la gare de Lyon di questa sala, le 6:30.
Cosa è nato? No? Bene. Bon, allora grazie per l'ascolto.
No, grazie.